Il tema di oggi è il gregge di Dio. Che significa gregge di Dio? Quando Gesù tornerà e gli dirà a quelli alla sua destra una promessa che noi abbiamo letto tante volte, in Luca 12, versetto 32, dice: non temere, piccolo gregge, mio piccolo gregge, non temere, perché al Padre vostro, è piaciuto di darvi il regno. Questa è una frase che Gesù ha detto, che è proiettata al tempo della fine, quando questo si realizzerà. Però al Padre nostro è piaciuto anche di darci la Chiesa. Ora, e noi tutti siamo parte del gregge di Dio. Vi devo ringraziare, dicevo ad Antonio la strada facendo, perché vi devo ringraziare, perché quando io vedo o sento e leggo in altri ambienti e le problematiche che ci sono, dove c'è ribellione verso, per esempio, l'autorità in generale, e le chiese, in quanto chiese, quello che noi intendiamo come chiese, cioè le assemblee, le sante adunanze, la comune adunanza, si assottigliano, diventano sempre più vuote. Noi tutti siamo parte del gregge di Dio. E io vorrei chiedere, naturalmente io so che questo sermone verrà ascoltato anche da persone che non ci frequentano. Allora io dico, ma ti disturba essere parte del gregge? O diciamo la terra terra, no? Ti disturba essere paragonata a una pecora? Oppure, per essere più gentile, a una pecorella, a un agnellino? Ti disturba? Beh, ragazzi, oggi come oggi, la gente non frequenta proprio per questo, perché non vuole essere parte di un gregge. Allora, perché, la domanda che ognuno di noi si dovrebbe porgere è questo: perché Dio ci chiama gregge, ma la maggior parte della gente, specialmente in questo secolo, in questa generazione, non vuole essere chiamato pecora? Ah, perché dice, io che sono un pecorone, mica io seguo, cioè dà fastidio l'analogia, paragonare il popolo di Dio a un gregge. A molti non piace essere paragonati a un gregge di agnelli, ed è per questo che molti sono superbi e ribelli. C'è superbia al di là dei sorrisi e della bellezza, o di una umiltà che spesso volte è apparente. Nella cultura moderna l'essere paragonati a un gregge suona più come un insulto, un vero e proprio insulto, come se fossimo dei pecoroni. Voi dite a un medico, a uno scienziato, a un intellettuale che è una pecorella di un gregge, non l'accetta. Ma anche persone molto, che non hanno nemmeno i titoli per dire, che sembrano umilissimi, si offendono, perché pensano di essere senza personalità quando Gesù li chiama pecorelle, le mie pecorelle. Dice: io che sono senza personalità individuale, dove il singolo individuo non ha alcuna responsabilità né dignità personale. Questa è la visione che la maggior parte della gente ha quando pensa il far parte a un gregge. Eppure, per i grandi condottieri come il re Davide com'era? Re Davide era un condottiero, re Davide era un guerriero. Ne ammazzò tanti, andava in guerra, Noi come lo pensiamo a re Davide? Eppure era estremamente agnello, e aveva un significato per lui essere agnello di Dio, di totale fiducia nei confronti del proprio pastore. Naturalmente vediamo le vicissitudini di Davide, da quando era un piccolo pastorello. Lui aveva per pastore Dio, perché era sempre solo. Tante volte nemmeno la sua famiglia lo aiutava o lo privilegiava chissà in quelle cose. Ora, prima di diventare re di Israele, Davide era stato un giovane pastorello e conosceva bene le dinamiche del gregge e di come proteggerlo e nutrirlo bene. E sebbene fosse diventato un coraggioso guerriero e alla fine perfino re di Israele, Davide aveva allo stesso tempo un'attitudine estremamente docile e di fiducia verso Dio, che lo considerava il suo pastore. Lui vedeva Dio il suo pastore, perché non era molto istruito, come pastorello non era molto istruito, non aveva né laurea né niente, era un pastorello. Vedeva Dio come il suo pastore, non vedeva Dio come un falegname o come un altro mestiere. Quindi andiamo nel Salmo 23, vediamo una scrittura, leggiamola con i nostri occhi, perché anche se molti di noi l'abbiamo già letta tante volte, e su essa ci adagiamo, e su essa tante volte noi dubitiamo, mentre non dovremmo. Nel Salmo 23 lui vedeva il suo pastore così, diceva e lo riconosceva dicendo: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per i sentieri di giustizia per amore del suo nome. E quant'anche io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Quindi l'esistenza del gregge implica anche l'esistenza di un pastore, cioè non ci può essere un gregge senza un pastore, e no, perché a un certo punto il gregge non esiste più senza un pastore. Avete mai visto, osservato delle pecorelle? L'altra volta mi è venuta questa idea di fare questo sermone perché viaggiando ho visto a Bergamo Alta delle pecorelle che erano tutte sparpagliate. Appena ho visto che il pastore arrivava, tutte queste pecorelle cominciavano ad essere unite, vicine l'una all'altra, e il pastore li condusse laddove c'era da mangiare. Ora re Davide, notate bene, riconosceva che sopra di lui c'era Dio e si fidava di Dio seguendolo in tutte le sue vie, sebbene lui non l'avesse mai conosciuto personalmente. Quando dice lui nel suo salmo: egli mi conduce nei sentieri di giustizia, ma lui l'aveva mai visto Dio? L'aveva mai visto in faccia? Gli aveva mai parlato? Dov'è che l'aveva conosciuto? L'aveva conosciuto nella Bibbia. Quando Davide scrive questo, già era re, aveva già imparato a scrivere, era re, e lui guardando indietro capisce che Dio l'aveva condotto in determinate vie, che per essere un re nella via della giustizia lui l'aveva conosciuto nelle scritture. Il punto che voglio fare è che quando noi leggiamo la scrittura è Dio che parla a noi. La Bibbia, in qualche modo, indirettamente, è Dio. È Dio che ci parla. Lui la leggeva in quanto re, aveva l'obbligo di leggerla tutti i giorni e di scriversela, perché scrivere non fa dimenticare, aiuta di più a ricordare, ogni giorno. E quindi a dirigere i suoi passi erano le scritture, cioè Dio. E lo riconosceva come tale. Re Davide riconosceva però che Dio aveva anche i suoi pastori umani. Aveva i suoi pastori umani, che non tutti erano pastori umani o spirituali. Alcuni erano profeti, come anche il profeta Nathan, che conducevano questi pastori umani in verdeggianti pascoli e in sentieri di giustizia, naturalmente a livello spirituale, questa è un'analogia. E il profeta Nathan infatti aiutò re Davide a fare che? A ravvedersi del suo peccato contro Uria. Davide aveva peccato, sapete la storia di Davide. E Davide imparò che sebbene fosse re non poteva mettersi al di sopra del pastore di Dio, anche se era un pastore umano. E continuò ad amare il profeta Nathan, perché lo stimò, perché il profeta Nathan fece una cosa molto importante. E lui lo capì perché lui a sua volta era stato pastore. E ora vedremo la storia un pochettino. Immaginate se il profeta Nathan si fosse stato zitto per amore di accattivarsi la simpatia di questo re e avesse chiuso gli occhi per dire: se io magari lo rimprovero questo mi fa tagliare la testa, perché non è che poteva sapere come avrebbe reagito Davide. Eppure lui ebbe il coraggio di dire, lo fa ragionare, gli porta un esempio: se una persona facesse questo, tu cosa gli faresti in quanto re? E dice, lo metterei a morte. Dice, quella persona sei tu, perché tu hai fatto questo. Lo fece rinsavire e lo ammirò nello stesso tempo, lo amò, perché lui si rese conto che come pastorello aveva fatto la stessa cosa verso, ora vedremo verso chi. Infatti prima di Davide il re di Israele era, chi se lo ricorda chi era il re di Israele prima di Davide? Saulo, no? Che si rivelò come, perché perdette il trono Saulo? Perché si rivelò disubbidiente. Prima ancora che lui avesse la sindrome del sacerdozio, di sostituirsi al sacerdozio, lui addirittura lo disubbidiva, perché Dio gli diceva, non ti prendere tutto, quando invadi e conquisti qualcosa, vota tutto allo sterminio, non creare il tuo bottino. E lui invece si faceva il bottino. Quindi già Dio diceva, questo fa troppo di testa sua. E quando Dio vide che il re Saul gli era disubbidiente, lo rigetta come re di Israele e ordina il profeta Samuele di andare a ungere un'altra persona come re al posto di Saulo. E Saulo era stato dapprima scelto dallo stesso giudice e profeta Samuele, il quale, perché? Perché lo vedeva imponente, era altissimo, era. Ma questo disubbidiva a Dio. Quindi in Samuele, andiamo in primo Samuele. In primo Samuele leggiamo alcune caratteristiche di ciò che Dio si aspetta dal re, ma anche dai pastori. Perché se il gregge deve avere determinate caratteristiche, anche i pastori devono avere determinate caratteristiche. In primo Samuele 16:1, il Signore disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saulo? Perché Samuele amava Saulo, l'aveva scelto lui, erano stati da sempre amici. Mentre io l'ho rigettato perché non regna più sopra Israele. E allora Dio gli dice, riempi di olio il tuo corno. Sapete, di olio il tuo corno è l'equivalente di quella boccetta che al ministro o il neo ministro, quando viene ordinato, gli viene dato il corno. È quella boccetta piena di olio per fare le unzioni. Dice, va, ti manderò io dalla famiglia di Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Ora, i figli di Isai erano 8. Continuiamo sempre nel capitolo 16 di primo Samuele 16, nel versetto 8, vediamo che furono esaminati i primi 7, e di ognuno di loro Dio disse, non li scartò, li passò tutti, disse non badare al suo aspetto, perché erano tutti dei bei figlioli, però dice ad ognuno di loro che il padre Isai glieli presentava, Dio nella mente diceva al giudice Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato, questo non è questo, passa avanti. Infatti il Signore dice, non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Poi Samuele disse al patriarca, ma scusa, sono soltanto questi due figli? E allora Isai dice, no, abbiamo un altro, abbiamo l'ottavo figlio, che però è dov'è? Dice, è nel campo a pascolare le pecore. Ora ce n'erano 8 figli, ma solo quello che era il più giovane era mandato a pascolare le pecore. E evidentemente Isai faceva delle particolarità verso questi figli. Samuele disse a Isai, mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua quest'altro tuo figlio. E Davide era il più piccolo, ma non era un giovane, ma non era nemmeno non aveva 10 anni, era un adolescente, poteva avere 16-17 anni. In primo Samuele, nel capitolo 16, nel versetto 12, racconta che Isaia dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Si chiamava Davide, era biondo, aveva begli occhi ed era bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo perché è lui. ungilo, perché è lui. Ora molti arrivano alla conclusione che perché era molto bello, perché era biondo, perché era questo, ma non è niente di tutto questo, perché anche gli altri sette erano belli. Allora Samuele lo prese il corno, la boccetta con l'olio, e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, gli impose le mani e lo unse, e da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. E ancora Saulo era ancora re. Difatti la famiglia di Isaia aveva paura che questo re, venendo a sapere quello che si stava facendo dietro le sue spalle, dice: qua, ora qua mi ammazzano se lo sanno. Però Samuele dette delle istruzioni affinché tutto questo non accadesse. Ora, per quale motivo Dio scelse Davide? Perché era bello, perché era biondo, perché aveva gli occhi azzurri? Lui guarda al cuore, guarda non all'apparenza ma al cuore. Qual era il cuore di Davide? Perché stiamo parlando di un modello di agnello dentro il gregge, giusto? Al contrario dei suoi fratelli, che aspiravano ad essere prescelti, Davide invece si curava del gregge, ma non del suo gregge, del gregge di suo padre. Cioè a lui non gli toccava nulla, perché non era nemmeno primogenito e nemmeno erede di quel gregge, per la mentalità, per le leggi di allora. Lui era l'ultimo e lui si curava del gregge di suo padre. E noi dobbiamo vedere anche l'analogia delle cose che noi ci dobbiamo curare, di quello che, delle cose che appartengono al Padre Eterno, al nostro Padre Eterno. Quindi non era il suo gregge, eppure lo proteggeva fino a rischiare la vita. Nel capitolo 17, nel versetto 34 sino al 35, per i vostri appunti, questo è narrato come il giovane Davide si offre volontario di affrontare il gigante Golia, una storia che tutti noi sappiamo, mentre il re Saulo, con tutto il suo esercito, è paralizzato dalla paura davanti a questo gigante Golia. E quando lui si propone al re Saulo, il re Saulo gli dice: ma ancora sei un ragazzo, quello ti stritolerà. Davide gli narra la sua lotta contro il leone e contro l'orso. Dice: ma che dici? Io quando viene l'orso e quando viene il leone per mangiare una delle mie pecore, una volta è successo, io non solo gliel'ho impedito, ma ho inseguito il leone, gli ho preso le fauci, gliel'ho spaccate. Cioè lui insegue il leone. Io ho cercato di immedesimarmi e ho detto: mamma mia, ho tanto da imparare. Lui insegue il leone. Allora, questo cosa sta a indicare? Sta a indicare la cura e l'amore e il senso di protezione per le sue pecore, per qualcosa che non era nemmeno suo. E chi gliel'avrebbe detto a suo padre che lui aveva fatto mangiare una pecorella dal leone o dall'orso? E a lui glielo dice, sì, proprio così, nel versetto 17, dice: il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo, cioè pagano, sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Noi qui vediamo, non era soltanto un pastorello, non era stupido, non era un sognatore sotto le stelle, era uno che aveva fede, che credeva in Dio, che aveva Dio Padre come pastore nella sua vita e affrontava gli animali, i pericoli con quella stessa fede. E naturalmente aveva un senso patriottico per Israele che molti non hanno, nemmeno oggi. E tutti noi, io per primo, dobbiamo crescere ad avere quest'amore verso Dio e verso Israele. Noi siamo l'Israele spirituale, non verso l'Israele ebraico che ancora non riconosce il Cristo. Quindi questa è la cura a cui una pecora indifesa e docile deve fare affidamento. Ognuno di voi, se facciamo il salto nella spiritualità, ha bisogno di sapere e di avere questa fiducia che nel pastore umano trova questo tipo di forza, coraggio, diciamo, e anche di, come dire, capacità di curare e di guidare il gregge. Perché il pastore non solo si prende cura del gregge, ma lo governa anche, lo conduce, lo guida. Quindi Davide capiva che doveva difendere il gregge di suo padre anche a rischio della sua propria vita, ed era questa la ragione che spinse Samuele a decidere: lui è l'uomo adatto, non è pronto adesso perché è un ragazzetto, non sono i momenti, già c'è ancora un re, ma lui è l'uomo che ha l'attitudine giusta per avere il mio popolo protetto. Quindi lui sapeva che doveva difendere il gregge di suo padre anche a rischio della sua propria vita, ma capiva anche di avere lui stesso bisogno di cure simili da parte di Dio. Cioè lui non si affidava a se stesso, lui sapeva che Dio era il suo pastore. E il Signore, diceva, era il suo pastore. E lo ripeteva in tanti salmi, ripetuto, ed egli riconosceva il Signore anche nel profeta Nathan. Lui riconosceva Dio, il pastore supremo, anche nel pastore Nathan. Lui pensò: ma guarda, Nathan quando mi fece ravvedere e capire la mia ipocrisia, che nascondevo il peccato che avevo fatto, lui mi ha strappato dalle fauci dell'orso, dalle fauci del leone. Capite l'analogia spirituale? Quando ognuno di noi cerca di dire: ma che cosa stai dicendo? Stai sbagliando in questo. Io non voglio litigare con te, ma in questo stai sbagliando. È il nostro modo di cercare, di tentare, di togliere dalle fauci del diavolo un nostro fratello, una nostra sorella. Certo, non possiamo venire alle mani quando una persona la pensa completamente diversa, però noi abbiamo il dovere di strappare dalle fauci del diavolo le persone che ti chiedono, che discutono con te quando dicono delle cose sbagliate. Quindi dovrei menzionare che nel corso della storia, purtroppo, non sempre i pastori hanno avuto la stessa attitudine di Davide, o il coraggio, o la stessa attitudine amorevole o cura per il popolo di Dio. Lo vediamo in Ezechiele 34. In Ezechiele 34 c'è una denuncia che fa vergogna a tutti i pastori, ministri, anziani, chiamiamoli come li vogliamo, di cui io tante volte, quando leggo, tante volte ho paura, temo, e tante volte piango anche. In Ezechiele capitolo 34 dal versetto 1, perché è un compito molto difficile, così chi è genitore sa quanto è difficile verso i figli, figuriamoci verso i fratelli, il gregge, perché poi un pastore, prima ancora di essere pastore, è un fratello. E naturalmente, se uno ama veramente, è difficile, come quando uno ama i figli, saper dire di no oppure correggere i propri, le persone che tu ami. In Ezechiele 34, che rischi di essere mandato all'altro paese, rischi di perdere l'affetto, rischi tante cose. Quindi nel versetto 1 dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori: così parla il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Perché pastore significa pascere, viene dal verbo pascere. Allora, voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete, quando sono, chiaramente il pastorello dà da mangiare a una pecora che è indebolita, ma dal punto di vista spirituale, un pastore umano come può rafforzare una pecora debole? Debole quando è debole nello spirito, quando quella persona non capisce, oppure è presa da ribellione o è presa da risentimento, quella persona è debole, non è forte spiritualmente, non è al di sopra di tutte queste cose. La pecora debole, nel senso spirituale, è una pecora che normalmente morde. Non avete guarito la malata, dice, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita. Io una volta ho cercato di guarire o di salvare un cane che era imbrigliato in una rete di filo spinato, mi mordeva da tutti i lati. E quindi tante volte siamo in situazione. Dice, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, parla di tutte le sue pecorelle, questo ovviamente è quello che accadeva al tempo di Ezechiele, ma nel corso dei secoli si è ripetuto sistematicamente questa cosa, che dei pastori hanno signoreggiato, hanno disperso le pecore anziché raccoglierle, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi, cioè di altri predicatori che insegnavano loro l'idolatria, e si sono disperse. Le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle, le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi, lamenta Dio attraverso Ezechiele. Quindi tristemente, quando gli uomini carnali, si diventa sempre più carnali, diventano capi, guide o maestre in qualsiasi campo, no? Noi lo vediamo nei politici, spesso finiscono con il pensare al proprio tornaconto o a fare favoritismi e diventano, magari senza che se ne rendano conto, ladri e briganti piuttosto che pastori di servizio della comunità e capaci di spendere la vita per tutti, essere uguali, essere imparziali. La cosa più difficile che io sto imparando, ancora sto imparando, è l'imparzialità. Lo vediamo questo appunto nel mondo, e lo siamo stati tutti, francamente, no? Le quali nel mondo non si curano della salute spirituale del popolo, ma lo lasciano sbranare dal diavolo. Il mondo è così, sbranato dal diavolo, come lo eravamo noi. E noi stiamo cercando disperatamente di uscire dalle fauci del diavolo, perché nel mondo ben pochi hanno la stessa indole di Davide, di re Davide. Andiamo in Ezechiele 34, sempre ci siamo. La vittimizzazione del gregge di Dio purtroppo è sempre stata costante nel corso della storia, e c'è un solo modo nella visione di Dio per porvi il rimedio. C'è un solo modo. Nel tempo dell'Antico Testamento Dio aveva dato questo compito ai sacerdoti, ma nessuno si prendeva cura del gregge, o ben pochi. E allora Dio, è tempo, disse, cambiare musica. Dice nel versetto 11, Ezechiele 34, versetto 11, infatti così dice il Signore Dio, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore, io stesso andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge in giorno, il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse. Questa è una meravigliosa profezia che riguarda direttamente il popolo di Israele, che è stato disperso fra le nazioni, ma è anche una profezia del Nuovo Testamento, cioè Dio è nel Nuovo Testamento che noi troviamo scritto in Giovanni 6,44, le parole di Gesù, dove lui dice: nessuno può venire a me se non è il Padre a chiamarlo. Nell'Antico Testamento si era parte del popolo di Dio per diritto di nascita, per motivo razziale. Io sono mio figlio, mio padre era ebreo, io sono Israele. Ma questo non ti faceva popolo di Dio. Qui invece, con il Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento è Dio che effettua la chiamata. Quindi israelita non è quello che viene dalla carne e dal sangue, israelita è quello che è chiamato da Dio, è diretto, diverso. Ovviamente Dio farà questo anche a un residuo di israeliti fisici nel tempo della fine. Quindi ecco che qui è annunciata la santa chiamata di Dio, fatta da Dio per il Nuovo Testamento. E Dio si è fatto Gesù Cristo e ha predicato il ravvedimento e la fede, ovviamente iniziando da Gerusalemme, iniziando con degli ebrei, e ha iniziato a donare il suo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Nel giorno di Pentecoste. E per tramite dei suoi santi apostoli, del suo ministero di riconciliazione, perché il nostro è un ministero di riconciliazione, ha iniziato a pascere il gregge del suo Padre Eterno con amorevole cura, scusate, con misericordia e giustizia. Lo sta facendo ancora direttamente, ma anche indirettamente per tramite dei suoi fedeli pastori umani. Io sono un pastore di Dio, di Gesù Cristo, per grazia sua. Ma allo stesso tempo sono un vostro fratello. Sono anch'io una pecorella nel gregge di Dio e devo trattare le altre pecorelle nel modo in cui io stesso voglio essere trattato e devo trattare. Questa è una cosa che ognuno di noi si deve ricordare. Ma tante volte appariamo come cattivi quando vogliamo adottare l'imparzialità. Mia moglie e Dio, abbiamo 4 meravigliosi figlioli. Meravigliosi, è chiaro che i figli sono tutti a volte agnelli, a volte meno agnelli, a volte capretti, però voglio dire, però, e quindi conosciamo quanto è difficile la dinamica dei figli che hanno bisogno di esercitare le loro libertà, le loro autorealizzazioni, che noi interpretiamo spesso come ribellioni, ma non necessariamente sono ribellioni, è un loro tentativo di riaffermare la loro identità, e che noi dobbiamo dare un po' di spago, dobbiamo dare un po' di corda. Quindi è molto importante questo, e quindi che il pastore deve ricordarsi di questo, che deve applicare nella congregazione la stessa imparzialità, ma per quando tu l'applichi ci saranno sempre uno dei figli che ti dirà hai amato l'altro più di me, ci sarà sempre. Quindi in Matteo 9 versetto 35, ce lo ha insegnato questo problema, ma anche questa lezione meravigliosa, Gesù, durante il suo ministero terreno. Difatti, in Matteo capitolo 9, versetto 35, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Cioè lui era mosso a compassione sempre, non è che passava. Io quando a volte vedo accanto alla nostra sede dove c'è l'ufficio assediato, c'è anche uno studio medico, ci sono 3 medici là, ma nessuno di questi quando arriva o quando esce saluta, non saluta, passano come se fossero dei domini Dio, non si degnano nemmeno di girare la testa per guardare. Quindi Gesù non era così, Gesù guardava, Gesù vedeva. Ora, vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Cioè, li vedeva sparpagliati, ecco. Andavano da lui, ma perché andavano da lui? Andavano da lui, ma perché non c'era un tempio, non c'erano dei sacerdoti? Perché andavano da lui? Perché i sacerdoti non si curavano di loro. Non c'era alcun dialogo. Naturalmente anche i sacerdoti avevano il loro seguito, ma erano quei fedeli che a loro stava bene stare con i sacerdoti. Come oggi, per esempio, ci possono essere persone che hanno la nostra stessa fede, ma non vengono nella nostra comunione fraterna perché hanno in antipatia qualcuno di noi o il ministro stesso. Ma dov'è la sostanza della cosa? Dov'è la santità? Dov'è? Si adora in vano così, si adora in vano così. Perché dice non c'è alcun dialogo e lì temevano. Allora disse ai suoi discepoli: la messa è grande, ma pochi sono gli operai, pochi sono quelli che si curano davvero di guidare il gregge nei sentieri di Dio. Guidare nei sentieri di Dio non c'è solo amore e misericordia, c'è anche giustizia. Tutte queste cose fanno parte di una stessa cosa. Non si può scindere l'amore dalla giustizia o dalla giustizia dalla misericordia, perché altrimenti si fanno cose sbagliate. Quindi nel versetto 38 dice: pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Essere operai significa, perché Dio chiama, ha usato il termine operai. Operaio è colui che opera, è colui che opera, operaio. Essere operai significa operare, fare, attuare le preghiere. Non significa pregare e basta, la preghiera è fondamentale, ma la preghiera deve sortire un'opera. Se la preghiera non sortisce un'opera, tra l'altro la preghiera stessa è già un'opera. Un'opera nostra, ma deve sortire un'opera. Difatti, quando io prego di essere perdonato, sortisco un'opera da parte di Dio. E quando mi sento perdonato, io in me nasce la pace. E la stessa cosa, se io prego per un altro, deve nascere la pace, deve nascere il perdono. Quindi avere la stessa attitudine del pastorello Davide e del profeta Nathan, che sono disposti ad operarsi per i più deboli, non per quelli che sono importanti o quelli che magari un domani possono darti delle opportunità, ma per i più deboli, per quelli che non ti possono dare nulla. Perfino devi, per questi che non ti possono dare nulla, perfino rischiare la vita. I ministri di Dio ci mettono la faccia e noi, per esempio, rischiamo la vita nel predicare la verità, che è opposta a quella di tutti gli altri, se ci fate caso, quasi, di tutti gli altri. E quando noi mettiamo la faccia pubblicamente per questo, noi rischiamo la vita. Magari non la rischiamo ora, ma siamo nella lista nera di chi ovviamente non ci vuole. Non è necessario che ognuno di voi sia masochista al punto da farlo pubblicamente, come alcuni lo fanno anche nelle strade, dando una cattiva testimonianza, sortendo l'effetto opposto con i tempi che corrono. Quindi Gesù non si limitò a chiedere di pregare, ma passò al fare, li mandò a due e due con questa istruzione. Andiamo in Matteo 10, nel capitolo successivo, nel versetto 5. Andando dice: predicate e dite. Predicare significa date testimonianza, manifestate la vostra fede. Predicate e dite che il regno dei cieli è vicino. Quando dice il regno dei cieli intende dire il regno spirituale, quello che è nei cieli verrà sulla terra, è vicino, era già vicino nella fattispecie di Gesù Cristo, che lui è il re di questo regno. E nel versetto 8 dice: guariti gli ammalati, risuscitati i morti, purificati i lebbrosi, scacciati i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Abbiamo molta strada da fare in questo, non solo i greci, ma in particolare tutti noi ministri. Non provvedetevi d'oro, dice, né argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né bastone. Perché? Perché l'operaio è degno del suo nutrimento. L'operaio è degno del suo nutrimento. E sta dicendo qua, questa è una cosa che voi tutti siete abbastanza intelligenti da capire, sta dicendo che alcuni praticamente non accettano un ministero che sia sostenuto attraverso le donazioni dei membri o delle decime volontarie dei membri. Qua dice che l'operaio è degno del suo nutrimento. Gesù aveva la borsa, i suoi apostoli avevano la borsa e raccoglievano, vi ricordate la storia della vedova pertinente? Quindi Gesù non è che aveva bisogno, lo stesso Gesù che diceva ai suoi discepoli: vai a pescare perché pescherai una moneta di grande valore per soddisfare chi gli reclamava le tasse a Cesare, no? Dice, non è chiaro che lui non ha bisogno del nostro, però siamo noi che abbiamo bisogno di avere un modo per dimostrare la nostra gratitudine, e quindi è una lezione per noi. Lui mette alla prova la fede dei suoi primi discepoli quando dice: andate senza portarvi denaro, e mette alla prova anche la gratitudine di quante sarebbero poi diventate parte del gregge di Dio. Cioè, lui fece un esperimento là. Lui dice: andate senza denaro e poi vedete se ci saranno le persone che vi sosterranno. Gesù non disse: io vi mando come pastori per signoreggiare in ogni caso o per convertire il popolo. Disse nel versetto 16 una cosa molto significativa, perché io questo me lo posso permettere di dirlo a voi che siete persone a cui ho iniziato a dirvi grazie, siete agnellini docili che seguite la parola di Dio più che me, e seguite me perché io, grazie a Dio, fino ad ora vi nutro della parola di Dio. Ma lui dice, ecco, nel versetto 16: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, e io pure vado là, soprattutto io vado come una pecora in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Siamo tutti agnelli prudenti, a cominciare dagli anziani, ministri o pastori. Naturalmente, come scritto in Efesini 4, per i vostri appunti, Efesini 4, versetti da 11 a 12, cosa ha fatto Dio per l'edificazione della Chiesa, della sua Chiesa? Gesù Cristo ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, e tuttavia questi uomini vanno seguiti soltanto se seguono Gesù Cristo, se insegnano la parola di Dio, se vi conducono in verdi pascoli. Solo se vi insegnano a fare la volontà di Dio e solo se non rubano le pecorelle del gregge che appartengono al Padre. Appartengono non a nessun ministro, appartengono al Padre. E Gesù stesso, che è il perfetto e supremo pastore, alla fine consegnerà il suo piccolo gregge a chi? Al Padre. Nemmeno questo gregge che lui ora, che lui è il pastore supremo, il pastore perfetto, che si avvale di noi imperfetti, alla fine consegnerà il gregge al suo Padre. Naturalmente anche il gregge di Dio sa riconoscere quando i pastori umani sono fedeli a Dio. Non tutti però sono capaci di riconoscere, perché alcuni coltivano più amicizia tipo club o fratellanza tipo, ci sono partiti politici come il comunismo oppure anche come socialismo oppure capitalismo, dove quelle lobby addirittura fra di loro si danno la vita, ma questo, cioè, ci sono dei patti ferrei fra di loro, forse più ferrei di quanto ognuno di noi dovrebbe avere invece. Quindi il gregge di Dio, quello maturo, sa riconoscere quando i pastori umani sono fedeli a Dio e guidano amorevolmente il gregge nei verdi pascoli, cioè alla verità. Le pecorelle docili riconoscono la voce del buon pastore. Ovviamente quelli ribelle, le pecorelle che non sono docili, no. Quindi vi consiglio di annotare le scritture di Ebrei 13, versetti 7 e versetto 17. Quindi lo ripeto, Ebrei 13, versetto 7 e versetto 17, e poi anche la scrittura di Giovanni 21, versetto 15, in modo da poterle ben studiare a casa in preghiera. Quando studiate le scritture, non limitatevi a studiarle, ma pregate e chiedete a Dio di farvi capire bene quello che studiate. Perché il tema di queste scritture si conclude in una sola cosa: amare il gregge, amore per il gregge, amore gli uni per gli altri. Naturalmente ci sono delle persone che dicono a volte: in questa chiesa non c'è abbastanza amore. Questa è un'affermazione che esiste in tutte le chiese, perché c'è sempre qualcuno nella chiesa, che sia cattolico, che sia protestante, che sia quella che volete, c'è sempre qualcuno o alcuni che dicono: in questa chiesa non c'è abbastanza amore. Allora io dico: portalo tu l'amore, non aspettare che te lo diano gli altri, portalo tu l'amore. Quindi il mondo è pieno di falsi pastori, parlando di un altro aspetto della cosa, e di presunti sacerdoti che agli occhi di Dio sono ladri e briganti, perché non amano il gregge, hanno, e come facciamo a dirlo, non è una cosa, è un prendere atto di una, di un dato di fatto, cioè questi hanno abolito e cambiato la legge di Dio. Persone che cambiano la legge di Dio o l'aboliscono provocano una conseguenza inevitabile, vivono e fanno vivere nel peccato. Magari il diavolo li ha convinti e sono in buona fede che la legge di Dio è stata abolita, però chiaramente dalla Bibbia, se uno fa il raffronto nella Bibbia, i peccati per cui Gesù ha pagato per la sua vita, loro essi continuano a farli perché Dio si è fatto uomo e si è sacrificato per tutti i peccati dell'umanità, ma anche a cominciare da Israele fisico. Quindi lo ha fatto allo scopo di riscattarci dalla morte che è prodotta dal peccato, e Gesù lo aveva predetto: molti verranno nel mio nome e ne inganneranno molti. In Giovanni 10 versetto 1, Giovanni 10 versetto 1, qui Gesù ci istruisce a saper distinguere i pastori veri dai falsi. Dice: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un altro, è un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Che cosa significa entrare per la porta? Significa avere la chiave, significa avere le credenziali per entrare nell'ovile delle pecore. Cioè, può chiunque entrare nell'ufficio della chiesa, nella sede della chiesa, deve avere la chiave per entrare, deve entrare nella porta. Non è che può entrare, chi entra dalla finestra è un ladro, è un brigante, giusto? E quindi la stessa cosa, non solo ci sono dei ministri che non insegnano a osservare la legge di Dio e quindi insegnano a milioni e milioni di persone a vivere nel peccato convinti di non esserlo, ma poi vediamo anche tante persone sparse nel mondo che, pur non essendo mai stati ordinati, si auto credenzialano, praticamente si auto eleggono ministri o pastori. Addirittura l'altra volta per telefono dice: mi telefona credendo di darmi una bellissima notizia, dice: mi sono battezzato. Ma come, ti sei battezzato? Sì, mi sono battezzato da me. ci sono queste cose, e quanti ce ne sono stati che sono entrati solo per opportunismo o per ambizione personale o semplicemente per conoscere una bella ragazza o un bel ragazzo. 50 anni che siamo quasi nella chiesa, ne abbiamo visti di tutti i colori, senza vero ravvedimento, persone senza vero ravvedimento, che anche se c'è stato, mi dispiace per loro se c'è stato, perché non ha preso, non ha fatto radice quel ravvedimento, e senza fede operante. E in quasi mezzo secolo, appunto, ne ho visti così tanti. Fratelli, viene magari da ridere, però uno ride anche per non piangere, perché questa cosa è molto triste, molto triste. Quando sono entrati nell'ovile del gregge e poi per convenienza sociale hanno abbandonato, per esempio, l'osservanza del sabato del Signore. In mezzo secolo, quanti ne ho visti autoeleggersi a pastori o pastore e finire con il peccare, disertando sistematicamente la adunanza sabbatica comandata dal Signore. Perché questa adunanza noi la facciamo con tutto il cuore, ma non dimentichiamo che l'abbiamo imparata perché prima, all'inizio, l'abbiamo vissuta come un comandamento, ed è ancora un comandamento, non l'avvertiamo più come tale. I miei figli, quando fanno le cose che ci fanno gioire, le cose giuste, le cose elementari della vita, che prima magari gli dicevano non le fare queste cose sbagliate eccetera, si ribellavano come tutti i figli, oggi invece non hanno bisogno più che io gli dico quella cosa, perché sono loro che la insegnano a me, la cosa giusta da fare. Ma la legge è per i ribelli, la legge è per chi ancora non lo sa. Quindi noi abbiamo bisogno di restare nella grazia di Dio e di non tornare a violare la legge per non scadere. per non diventare indegni di questo dono meraviglioso che è la grazia di Dio. In tutti questi casi ho potuto constatare sempre le stesse dinamiche, gli stessi veleni nella natura carnale dell'individuo, uomo o donna che sia. È successo sempre che la presunzione di aver capito più del maestro, oppure la superbia, incapacità di perdonare qualcuno, quindi nessun vero amore in realtà, perché quando uno ha queste caratteristiche, cioè la presunzione di saperne più degli altri, più dei ministri, oppure la superbia, l'incapacità di perdonare una persona, significa che non c'è amore e, lasciatemelo dire, non c'è nemmeno preghiera, perché quando io prego io riesco a perdonare tutti. L'ho vissuto sulla mia pelle. Io perdono anche la persona che mi ha sputato, per dire, ma questo non sono io, è Dio che, entrando in me, mi fa amare anche il mio nemico. La preghiera, quando uno non perdona un altro, non prega abbastanza, deve chiedere a Dio: dammi capacità di amare anche il mio nemico. In Ebrei capitolo 10, nel versetto 24, lo so che è difficile quello che sto dicendo, eh? In Ebrei 10, versetto 24, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore, per incitarci alle buone opere. Ebrei 10, versetto 24, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. E poi nel versetto 25 specifica quale, in che cosa deve essere concretizzata questo incitamento all'amore e alla buona opera, cioè non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. È chiaro che a volte capita che non si può venire, ma quando si è soliti fare, significa abbandonare sistematicamente, allora lì in quella persona manca quella persona di incitare all'amore e a fare l'opera buona che Dio comanda. Dice però: quando voi venite non fate altro che esortare gli altri e a incoraggiare gli altri, ad affermare gli altri che hanno fatto la cosa buona. Voi tutti, il mio grazie non è per adularvi, il mio grazie è perché voi date coraggio a me, perché voi date coraggio a quello che vi sta accanto. Quindi succede che quando delle persone abbandonano la comune adunanza con la scusa che tale esperienza non ha nulla da insegnare, tali persone commettono il peccato della vanità, della presunzione e della superbia, perché così facendo non incitano affatto all'amore né a quell'opera buona che è la comune adunanza comandata da Dio. Dio, il Pastore Supremo, ci informa delle conseguenze quando noi manchiamo di fare questo sistematicamente, abbandonando. Nel versetto 26 dice: infatti se persistiamo, perché ci sta che a volte non si può venire, nessuno deve venire per costrizione, perché non siamo un esercito militarizzato qua, siamo l'esercito spirituale di Dio, siamo la famiglia di Dio e c'è ogni comprensione da parte di Dio e dei fratelli dovrebbe esserci e del ministro dovrebbe esserci. Non è che uno prende così di mira una persona che uno a volte non viene, ci mancherebbe. Nel versetto 26 dice: infatti se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Questo naturalmente è qui l'Apostolo Paolo ci avverte dei pericoli che corriamo. Quindi, se non osserviamo il sabato, voi sapete bene che il sabato è il giorno del Signore e vi ostinate a non santificarlo. Questa non è rivolta a voi, ma a quelli che eventualmente sono convinti che il sabato va rispettato solo nella testa, perché Gesù Cristo è il nostro sabato, però di sabato vanno a lavorare. Noi sappiamo che questo è un problema di governo e che Gesù Cristo, soltanto Lui risolverà questo problema di governo quando si sostituirà a tutti i governi umani. Però ognuno di noi non dovrebbe dire che il comandamento del sabato è soltanto averlo nella testa. No, è venire di sabato, nel giorno in cui Dio ci dà l'appuntamento, nel giorno che Lui ha santificato, di venire in santa adunanza, quando dice Lui, non quando diciamo noi o quando dice Giulio Cesare o Faraone o il Papa, quando dice Dio nel Vangelo. Quindi voi sapete bene che Dio chiama in santa adunanza, ma vi rifiutate di partecipare? Alla fine Dio vi dirà la stessa cosa che ha detto per gli antichi israeliti, dirà che per voi rimane una terribile attesa di giudizio. In Ebrei capitolo 3 parlo di quelli che sono liberi di poterlo fare e non lo fanno, non quelli che ancora sono prigionieri di questo sistema iniquo. Noi siamo nati e cresciuti in un sistema iniquo. Io non sto parlando di quelli che, poveretti, magari lo vorrebbero fare ma rischiano di perdere il posto di lavoro. Sto parlando di quelli che sono liberi ma non lo fanno. Ebrei 3, versetto 10, dice: perciò, cosa dice? Dice: perciò mi disgustai di quella generazione, dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie, non le hanno riconosciute, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Infatti in Ebrei 3:12, per i vostri appunti, dice l'apostolo Paolo sempre: badate fratelli che non ci sia nessuno di voi, fra di voi, uno che abbia un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente. Perché quando ognuno di noi non viene sistematicamente alla santa adunanza, il disegno che c'è dietro da parte del diavolo è quello di allontanarvi dal Dio vivente, per far finire la sua ecclesia, la sua famiglia. In Ebrei 4, nel capitolo 4, versetto 11, un'altra scrittura per i vostri appunti, l'apostolo Paolo ci esorta con queste parole: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo sabbatico affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Quindi adesso, fratelli, andiamo in Atti capitolo 20, dove c'è un'istruzione ai pastori umani per tutti i tempi. È una cosa che mi riguarda, potrei non leggerla, ma io ci tengo a leggerla perché questo è quello che voi vi dovete aspettare da me e da chiunque verrà dopo di me. In Atti 20, 28 c'è un'istruzione e dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge. Non dice bada a tutto il gregge e vi schiedere di come ti comporti, no, dice badate a voi stessi, sta parlando ai pastori. E badate anche a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. E poi dice nel versetto 29: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, quelli più deboli. Questa è una cosa che ovviamente Paolo si vede che soffriva, e ci sono riusciti questi a quel tempo. Difatti il cristianesimo che vediamo oggi è tutt'altro che quello di Paolo o di Gesù Cristo. È compito dei pastori fedeli a Cristo quello di dare cibo spirituale, nutrienti e non veleno spirituale, in modo da saper discernere la verità quando il diavolo tornerà ad attaccare. Noi sappiamo che ciclicamente il diavolo torna ad attaccare. In Ezechiele 34, poco fa, nel versetto 17, per i vostri appunti: quando a voi, o pecore mie, parla a tutti, agnelli, gregge, con i pastori stessi, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, fra montoni e capri. Dice: io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma, notate bene, dice, io distruggerò la grassa e la forte. Dice: se c'è una pecora che è grassa e che è forte, cosa significa? Una pecora grassa, una pecora forte è una persona che ha un'alta opinione di se stesso, che ha delle ambizioni, che non prende amorevolmente e con umiltà le amorevoli correzioni del ministro, che è una pecora che resiste a Dio e alla parola di Dio. In Giovanni capitolo 10, Gesù disse: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, ed esse conoscono me. Come il pastore mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore, lui è l'unico buono, il supremo e perfetto pastore. Tuttavia, dice in 1 Pietro capitolo 5, dal versetto 5, dove Dio esorta le sue pecorelle a seguire i suoi pastori umani, se questi pastori umani insegnano la verità biblica. Dice: così anche voi, giovani, state sottomessi agli anziani, cioè ai ministri ordinati. Tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Poi dice nel versetto 6: umiliatevi dunque sotto la mano potente di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. E per adesso siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone, cercando, come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Nel versetto 9 dice: resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Nel versetto 10 dice: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, Egli vi perfezionerà e vi renderà fermi nella fede e nello spirito, vi fortificherà stabilmente, e a Lui sia sempre la potenza nei secoli. Amen. Nel senso, riconosciamo che questa potenza non viene da noi, è da Dio. L'ultima scrittura che voglio far leggere è in Romani 8:33, dove dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato, ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No, nulla di tutto questo. Come è scritto: per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso, dice Paolo nel versetto 38, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né persona antipatica, né pastore imperfetto, per esempio, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è un messaggio di unità, d'amore che tiene uniti. L'amore è la colla dell'unità. In conclusione, noi tutti, fratelli e sorelle, membri e ministri, siamo parte del gregge di Dio. Non è una cosa di cui vergognarci per niente. Siamo degli agnelli nelle mani di Dio. Seguire il buon pastore come docili agnelli è un grande onore e salvezza eterna. Il tremare davanti alla parola di Dio e metterla in pratica ci rende degni della promessa di Gesù, il quale dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E a questa promessa non dobbiamo mai dubitare.